File 6, pagina 51. Antonino, il tonfo. Antonino Ferlito, il 12 agosto 1943, aveva 17 anni. Era a Castiglione di Sicilia, Catania, 16 morti, tra loro il padre Giuseppe. Vado giù, corro a chiudere la porta. Ero stato io ad avvertire papà che erano arrivati i tedeschi. Erano le 8 del mattino del 12 agosto 1943 e dal primo piano della nostra casa, un albergo con 7 camere nel centro del paese di Castiglione, Sicilia, avevo sentito rumori forti, i rumori di guerra cui non ci si abitua mai. Ma non sono scoppi di bombe, è il rombo continuo che cresce di secondo in secondo, di un carro armato che si avvicina e spari colpi in rapida sequenza. Da dietro la tenda di una finestra del primo piano vedo il carro venire su verso di noi con attorno 4, 5, 6 soldati. Hanno i mitra, guardano davanti a loro e in alto verso le finestre delle case, sparano. Non capisco se sparano mirando a qualcosa oppure così per mettere paura. A me ne mettono tanti, anche se non vedo nessuno cadere sotto i loro colpi, anche se non sono nemici, ma ancora nostri alleati. Capisco che non sono arrivati per fare del bene. Papà è nella stanza vicina, ci siamo noi due in casa e un paio di clienti che stanno nelle loro stanze. La mamma e i miei due fratelli sono nelle gallerie della Circummetnea, la ferrovia, per ripararsi dai bombardamenti. Sono continui e creano terrore. Alle bombe che vengono da lassù non si può sfuggire. Urlo a papà dei tedeschi che sono vicini. Lui vola giù per le scale. Dai rumori dei suoi passi lo immagino fare le scale due a due. Poi uno sparo e un tonfo che non dimenticherò mai, quello del corpo di mio padre che cade per terra. Volo anch'io, è per terra, proprio davanti alla porta chiusa. Fuori battono con forza a calci. Ricostruirò dopo quello che è successo in quei pochi istanti. Papà ha fatto in tempo a chiudere la porta, ma il tedesco ha sparato lo stesso, così vicino che ha bucato il legno e colpito mio padre al petto. Mi chino su di lui, c'è tanto sangue sul petto. Forse lo abbraccio, dice qualcosa, non ricordo le parole, ma è come se chiedesse aiuto. Di quei secondi ho un ricordo confuso. Non so dire nemmeno se gli occhi di mio padre sono ancora aperti. Ricordo le braccia che si alzano verso di me e io che decido di aprire la porta, forse, ma è solo la disperazione che può avermi fatto fare un pensiero del genere. Spero che da fuori, dalla strada, possa venire in aiuto qualcuno che possa salvare mio padre. Apro la porta, c'è un soldato tedesco, mi prende per un braccio, mi tira fuori dal portoncino, mi spinge e mi fa ruzzolare per le scale che portano alla strada, una ventina di gradini che corrono lungo il muro. Quando mi alzo sono circondato da altri tedeschi, i mitra puntati. A gesti e urla mi fanno andare più su, sul marciapiede, dove ci sono altri uomini. Siamo 6 o 7 in fila, con le mani alzate. Ho provato tante volte a cercare di ricostruire cosa ho provato in quei momenti, da quando mio padre ha cercato di pronunciare le sue ultime parole e quando mi sono ritrovato davanti al muro con le braccia alzate davanti ai mitra puntati contro di me. Sicuramente paura, paura di morire, tantissima, così tanta, intensa, che non so descrivere cosa si prova quando si è sicuri di avere solo qualche secondo di vita. La paura di morire, ma questo l'ho messo a fuoco negli anni, tornando giorni dopo giorno a quella mattina, la paura di morire quando si hanno 17 anni porta con sé la voglia di fare qualcosa per cambiare il proprio destino e penso alla fuga. Mi guardo intorno, conosco a memoria quella zona del paese, ci sono cresciuto, ogni sasso, ogni angolo, ogni vicolo sono miei come fossero casa mia. Sono allenato, passo ore al campo sportivo, so correre veloce. I tedeschi prendono il barbiere che lavora nel salone lì vicino. La sua voglia di fuga è più forte della mia. Si gira di scatto e si infila in un vicolo poco distante. Però è così terrorizzato da non ricordarsi che quel vicolo è chiuso, non porta da nessuna parte. Un tedesco lo insegue, mira la testa e con un solo colpo lo uccide. I miei pensieri di fuga svaniscono con il rumore secco dello sparo e l'urlo del barbiere che resta a metà. E aspetto di morire. Non c'è nulla all'intorno che mi possa far sperare in qualcosa di diverso. La macchinetta, una di quelle piccole auto militari italiane che da tempo girano per le nostre strade, arriva veloce. Si blocca poco lontano da noi e il maggior del Regio Esercito, che è a fianco del guidatore, si alza in piedi e inizia a parlare con i tedeschi con tono abbastanza deciso, alle spalle verso di noi, e non capisco cosa dice esattamente. Gesticola, alza il tono della voce, parla un po' tedesco e un po' italiano. Alla fine si gira, ci dice di stare tranquilli. Battete le mani, applaudite, vi terranno prigionieri, ma non vi uccidono. Tranquilli, ragazzi. E veloce come era arrivato, sparisce sulla sua macchinetta. I tedeschi ci urlano qualcosa, muovono le armi, indicano il salone del barbiere, ci fanno entrare lì dentro. Non siamo più 6 o 7, sono arrivati altri ragazzi, altri uomini, presi in tutto il paese. Li spingono nel salone. In poco tempo non c'è più posto, siamo pigiati, ci mettiamo per terra, attaccati uno all'altro. Gli ultimi non ce la fanno nemmeno a farli entrare. Li lasciano fuori dal salone, seduti per terra e sorvegliati a vista. È la prima notte da prigionieri. Parliamo tra noi a voce bassa, ma non abbiamo molto da dirci. Non sappiamo cosa ci aspetta. Non capiamo cosa è successo in paese e perché. Io ho l'immagine di mio padre coperto di sangue. Spero che l'abbiano curato, ma so, sento che è morto lì, sulla porta di casa. Ci danno anche da mangiare, qualche scatoletta di carne, quelle dell'esercito. Le apriamo con i temperini, le dividiamo tra noi. All'alba le grida dei soldati ci fanno alzare in piedi di scatto, usciamo a spinte, ci inquadrano come fossimo soldati in file di 3 o 4 e passiamo davanti a casa mia. Due tedeschi scendono dalla scala da dove ero ruzzolato, spinto dal soldato che ha ucciso mio padre. Sono vestiti in modo diverso da questi che ci tengono prigionieri, divise più scure, berretti. Intuisco siano due ufficiali che hanno dormito a casa nostra, nel nostro albergo, ma non ho modo di vederli bene. Dobbiamo camminare in fretta, marciare giù per via San Vincenzo. Siamo tanti, forse 100, 200, e ci chiudono in un ovile, uno di quei grandi recinti in muratura dove vengono chiuse le greggi per la notte. Io indosso la maglietta sporca del sangue di mio padre e un paio di calzoncini. Un soldato si avvicina, mi esamina con attenzione, mi tocca, passa con il dito intorno alle macchie di sangue. «Ma tu non sei ferito», mi dice, «puoi lavorare?» Io faccio cenno di sì e mi ritrovo tra le mani una brocca di terracotta. Vai laggiù a prendere l'acqua e non scappare. Se scappi, ammazziamo uno dei tuoi amici. Non so dire in che lingua mi parla il soldato, non ho memoria delle parole, ma ricordo perfettamente il loro significato. Probabilmente aveva usato il linguaggio misto di segni e frasi storpiate, con il quale ci si capisce in tutto il mondo. Obbedisco senza pensarci, nemmeno un secondo. Prendo a fare su e giù dalla fontana all'ovile più veloce che posso e senza che per un attimo mi passi per la testa il pensiero della fuga. Alla fine della mattinata cambiano le guardie. Intorno a noi prendono posto soldati che mi sembrano più giovani e dallo sguardo più rilassato, meno teso. Qualcuno intorno a me dice che li hanno cambiati per ucciderci tutti, ma io non lo penso. Sta accadendo qualcosa. Vengono anche delle donne a portarci l'acqua. I soldati le lasciano fare, parlottano tra loro. Dalla strada che passa sotto il paese c'è rumore di traffico, il traffico della guerra, tanto camion, moto e carri armati. Li sentiamo passare uno dopo l'altro. Forse è il momento che aspettiamo da tanto, dal giorno dello sbarco. Stanno arrivando gli americani e i tedeschi se ne vanno, ma a noi in questo momento interessa solo sapere cosa ci faranno. Restiamo tutti zitti, cerchiamo di interpretare i rumori della strada, scrutiamo i soldati di guardia ed è come se non ci guardassero più. Alle 5:30 del mattino del 14 spariscono. Non dicono nulla, se ne vanno e basta. Non c'è più nessuno a puntare i fucili contro di noi, ma nessuno si fida. Potrebbero essere nascosti da qualche parte pronti a ucciderci. Ce ne restiamo buoni nell'ovile, tutti e 200 quanti siamo. E intanto, dalla strada non arrivano più rumori, nessun camion, nessun carro armato. Usciamo silenziosi, quasi in fila indiana. Qualcuno si china a baciare la terra. Si sentono pezzi di preghiere, di ringraziamento. Poi via di corsa, a casa, a cercare i propri cari, a dire che siamo vivi. Ecco, se devo raccontare quello che ho fatto quel giorno, dopo essere uscito dall'ovile e avere anch'io baciato la terra, devo dire, in tutta sincerità, che non lo ricordo. Potrei ricostruirlo, mettere insieme qualche flash che mi è rimasto impresso e quello poco che ci siamo poi detti tra noi che siamo stati nell'ovile, ma non sarebbe giusto. Io non ricordo quello che ho fatto. C'erano due cugine che si occuparono di me, questo lo ricordo, e ricordo anche che quando sono andato a casa mio padre non era più dove l'avevo lasciato, morto 2 giorni prima. E poi la chiesa, il Te Deum di ringraziamento alla nostra patrona, la Madonna della Catena. Lì c'eravamo tutti, proprio tutti. Non so quando ho rivisto mia madre, forse subito o in chiesa o il giorno dopo. Mi ha chiesto senz'altro di papà, di quello che era successo, e probabilmente le ho detto con precisione quello che era accaduto a casa nostra. Ma quando e come non so dirlo, anche perché poi non abbiamo quasi mai più parlato di quei 3 giorni di agosto. Il 12 agosto 1943 Germania e Italia sono ancora alleate e dopo lo sbarco anglo-americano si stanno ritirando dalla Sicilia. Vicino a Castiglione di Sicilia, a nord dell'Etna, è accampata la divisione Hermann Göring della Luftwaffe. I suoi reparti sono stati poi responsabili nel 1944 di numerosi eccidi, soprattutto in Toscana e sull'Appennino tosco-emiliano. All'alba di quel giorno, 40 militari della Göring, scortati da un carro armato, irrompono a Castiglione, sparano contro tutto quello che si muove, catturano gli uomini, ne rinchiudono 200 in un ovile, bruciano case. I morti sono 16, tra i quali il padre di Antonino, una ventina i feriti gravi, 200 le persone che, come Nino, vengono prese come ostaggi e tenute prigioniere nell'ovile. Anche dopo tanti anni non è mai stato stabilito con una certa attendibilità cosa ha scatenato l'attacco contro la popolazione civile. L'ipotesi più accreditata, ma per nulla provata, è che l'eccidio sia stata la risposta al furto di un camion tedesco che sarebbe stato carico di generi alimentari. Antonino Ferlito, nato a Castiglione il 21 agosto 1925, ha lasciato il suo paese negli anni 60 per stabilirsi con la famiglia a Roma. Conserva con cura i documenti sull'eccidio di Castiglione. Dall'articolo che ne diede notizia nell'ottobre del 1943 alle ultime ricostruzioni giornalistiche. Ha avuto anche un ruolo significativo nella procedura che ha portato alla medaglia di bronzo al merito civile consegnata a Castiglione nel 2002. Prima di raccontare la sua storia, mostra con orgoglio sereno la corrispondenza avuta con la procura militare alla quale aveva segnalato dell'eccidio. Nel paese dove è nato torna ogni anno. La scala dalla quale l'ha buttato giù il tedesco che uccise suo padre è ancora lì, in via Regina Margherita 229, e sulla porta nessuno ha mai chiuso il buco del proiettile. Roma, 13 ottobre 2012, pagina 57.